Questo è Tarò, racconti di vita e di tarocchi. Il podcast che racconta i tarocchi e tutto quello che di buono possono dare alle nostre vite. Io sono Cristina e vi accompagno in questo viaggio meraviglioso alla scoperta di voi stessi. Benvenuti a questa nuova puntata di Tarò, il podcast sui tarocchi e sui racconti di vita. Tarò è il podcast che parla dei tarocchi attraverso di me e delle storie che si nascondono intorno ad ogni carta, così come di tutti quegli episodi di vita che colorano la storia degli arcani attraverso personaggi, intrecci, destini incrociati e racconti. Ogni puntata, infatti, sviluppa un tema in particolare che troverete sulla pagina Facebook ufficiale di Tarò. Potete partecipare al macro racconto di questo podcast inviando le vostre storie e le vostre riflessioni all'indirizzo mail raccontodime@gmail.com. Il racconto delle carte e dei loro retroscena farà parte dell'approfondimento costante che propongo in questo podcast. Ditemi cosa ne pensate, su iTunes, su Spreaker o in privato. Io vi aspetto. E non vedo l'ora di leggere i vostri commenti e le vostre recensioni. Oggi Tarò, il podcast sui tarocchi, sui racconti di vita, vi parlerà dell'arcano della luna, dell'agente specifico della decrescita e dei tre grandi arcani. Restate con me, entreremo nel mondo delle carte insieme. E il mare avrai! La risposta della potenza astrale non poteva che annunciare un cataclisma. Il sollevarsi del livello degli oceani verso le città abbandonate, a lambire le zampe dei lupi rifugiati sulle alture, ululando verso la luna incombente, mentre l'esercito dei crostacei avanza dal fondo degli abissi a riconquistare il globo. Tratto da Il castello dei destini incrociati di Italo Calvino. Secondo l'autore anonimo di Meditazioni sui tarocchi, che, come avrete capito, trovo di grande ispirazione, la luna è l'arcano del movimento retrogrado. Al contrario dell'arcano 17 delle stelle, che evoca sentimenti e impulsi utili allo svilupparsi della vita e all'evoluzione della coscienza, l'arcano 18 o della luna evoca idee, sentimenti e impulsi volontari relativi all'inversione del movimento evolutivo della vita, al loro arresto e movimento retrogrado. Non c'è acqua che scorre in questo arcano, ma torri rigide e acqua stagnante. E non più una ragazza nuda, ma il gambero, l'animale più vestito di tutti, con il suo involucro duro e poi la luce flebile della luna, che a volte addirittura è spenta dall'eclissi. Anche il 18° arcano ci invita a un tipo particolare di meditazione e quindi non fa eccezione rispetto a tutti gli altri arcani maggiori. E questa meditazione sarà concentrata sull'arrestare il movimento evolutivo, all'inversione della direzione e a volte anche a quel simbolico fare un passo indietro che ci riporta verso il centro di noi stessi. Mediteremo quindi sull'agente specifico della decrescita e sul principio dell'eclisse. Non si tratta, in questo 18° arcano, della tentazione proveniente dall'esterno, argomento del 6° arcano, né del diavolo e dei demoni, forze intossicanti e asserventi, soggetto del 15° arcano, né della tendenza presuntuosa a costruire torri di Babele, tema del 16° arcano, bensì di un elemento presente qui, dato e imposto ad ogni anima incarnata, per il fatto stesso di esserlo, e implicato necessariamente e fatalmente dalla stessa incarnazione. Il principio dell'eclisse, o agente di decrescita, sarebbe presente e attivo in noi anche se il diavolo e tutti i demoni rassegnassero le dimissioni e se tutti gli uomini avessero appreso la lezione dell'umiltà e abbandonato il desiderio di costruire torri di Babele. Il 18° arcano dei tarocchi è l'arcano della duplice corrente chiamata intelligenza materia o intellettualità materialista, contraria alla duplice corrente durata spirito o intuizione coscienza. Perché la corrente intellettualità-materialità è precisamente questo agente di decrescita o principio dell'eclisse suggerito dal 18° arcano. Infatti la luna è il principio della riflessione. Essa riflette la luce del sole, come l'intelligenza umana riflette la luce creatrice della coscienza, e come il gambero nuotando si muove all'indietro, così l'intelligenza umana anch'essa si muove all'indietro, cioè nella direzione effetto-causa, quando è impegnata nell'attività conoscitiva che le è propria. Come la volontà di dominio sulla natura mette in movimento il meccanismo intellettuale e gli detta le regole del suo funzionamento, così la luna del 18° arcano si trova in eclisse, cioè è contornata dai raggi riflessi della luce del sole, mentre la superficie della luna stessa riflette solo l'immagine di un viso umano di profilo. Gli altri particolari della carta, le gocce colorate che cadono all'insù, le due torri, i due cani che abbaiono, l'acqua stagnante della palude, caratterizzano solo, come vedremo più avanti in questa meditazione sul tema centrale dell'arcano, gli aspetti della corrente intellettualità, materialità, contraria alla corrente dell'evoluzione creatrice o durata spirito. Tratto da Meditazioni sui tarocchi, volume 2. Cos'è la coscienza umana che in questo arcano è oggetto di decrescita? Nella coscienza umana si trovano tre tipi di luce: la luce creatrice, quella riflessa e quella rivelata. La prima è quella dell'evoluzione creatrice, della creazione nel senso biblico del termine. La seconda è quella che illumina il campo oscuro dell'azione della volontà umana, la materia. La terza ci orienta verso i valori e le verità trascendenti. Grazie a queste tre luci, l'uomo è creatore partecipe della creazione tutta, e quindi la coscienza creatrice, l'intelligenza riflettente e la rivelazione dall'alto sono i tre lumi del microcosmo umano, che corrispondono agli arcani maggiori del Sole, della Luna, delle stelle. In questo microcosmo, il 18° arcano rivela il rapporto tra la coppia Luna-Terra e ci invita a fare il salto, ad andare oltre l'intelligenza, in modo cosciente, per andare oltre la sua sfera. E perché mai dovremmo inoltrarci in questo arcano, che è pur sempre la porta verso un mondo tridimensionale, per andare oltre l'intelligenza? Potrebbe apparire un suggerimento bizzarro, ma in realtà questo andare oltre si riferisce alla possibilità di andare oltre quello che l'intelligenza può raccogliere e di lanciarsi verso la produzione, fondendosi con la creatività e l'intuizione, per partorire il nuovo, ciò che ancora non è, che ancora quindi non esiste. Io lo trovo meraviglioso. E come possiamo arrivare a fondere intelligenza e intuizione? Attraverso la meditazione profonda o la preghiera, che è in questo ambito del 18° arcano lo sforzo di sondare le oscure profondità che avvolgono l'intelligenza e trovarvi accesso senza utilizzare quelle che sono le sue facoltà logiche e analitiche. In termini cabalistici diremmo che si tratta delle nozze tra il principio dell'intelligenza, Binah, e il principio della saggezza, Chokma, nella colonna centrale dell'albero sefirotico. Da cosa è composto l'albero sefirotico? Da 22 canali, così come gli arcani maggiori, che collegano 10 sefirot. Un significato speciale viene attribuito ai tre punti di incrocio dei canali orizzontali e verticali della colonna centrale. Questi tre incroci indicano i punti metafisici o psicologici dove si realizzano i tre compiti, chiamati grandi arcani. Però oggi vi sta raccontando l'arcano della luna e i tre tipi di luce che compongono l'uomo. Raccontatemi della vostra luce, è creatrice, riflessa o rivelata? Vi aspetto sulla pagina Facebook ufficiale di Tarò. Raccontatemi del vostro personalissimo modo di brillare. Non vedo l'ora di leggervi. Questi grandi arcani, dei quali parla l'autore anonimo di Meditazioni sui tarocchi, sono quindi il primo grande arcano o grande arcano magico, che appartiene al mondo della formazione; il secondo grande arcano o arcano della genialità morale, che appartiene al mondo della creazione; e il terzo grande arcano, quello della genialità nel campo della conoscenza, l'arcano gnostico. Si tratta dello stato di coscienza che chiamiamo intuizione, per dirla insieme al filosofo Henri Bergson, e appartiene alla sfera della respirazione divina. Il grande arcano magico è quindi il centro della croce formata dalla corrente bellezza, amore, e dalla corrente elevazione ispirata, certezza della conoscenza. Si tratta quindi del compito di realizzare il matrimonio tra il fuoco creatore dell'immaginazione e la limpida chiarezza delle acque del pensiero, nella corrente che sgorga dalla bellezza e giunge all'amore. Il grande arcano della vita morale è il centro della croce formata dal binario magnanimità-giustizia, nella corrente irradiamento divino-bellezza. Si tratta della realizzazione del matrimonio della carità, che perdona tutto e tutti, col giudizio della giustizia in senso stretto, nella corrente che emana dall'essenza divina e perviene alla realizzazione della bellezza. Il grande arcano della conoscenza è il centro della croce formata dal binario saggezza-intelligenza, nella corrente irradiamento divino-bellezza. Si tratta della realizzazione del matrimonio della rivelazione dall'alto, con l'intelligenza argomentativa basata sull'esperienza. I tre grandi arcani della tradizione sono dunque tre croci, formate dalla colonna centrale verticale e dai tre canali orizzontali dell'albero sefirotico. Per questo motivo la tripla croce è il simbolo tradizionale dell'iniziazione completa e il titolo di Trismegisto, tre volte grande, è stato attribuito al fondatore dell'ermetismo, l'autore della Tavola Smeraldina. Si è scritto molto sui grandi arcani, gnostico, morale e magico, e senza dubbio ancora si scriverà in futuro, trattandosi di temi allo stesso tempo centrali e inesauribili. In questa lettera si considererà solo il grande arcano del matrimonio, tra l'intelligenza e la saggezza nel contesto degli altri due grandi arcani della tradizione, poiché i tre grandi arcani non sono, a dire il vero, che tre aspetti su tre piani di un solo grande arcano delle nozze degli opposti, nella testa, nel cuore e nella volontà. In altre parole, si tratta di tre aspetti dell'unico grande arcano della croce, poiché è sempre la croce che realizza le nozze degli opposti, comprese quelle tra la conoscenza formale dell'intelligenza e il sapere immateriale dovuto alla rivelazione dall'alto. L'intuizione di cui parla Bergson è il frutto della trasmutazione graduale dell'intelligenza, che mette le sue luci a disposizione del bisbiglio, dell'abisso nero, dell'istinto saggezza. È il voto dell'obbedienza fatto dall'intelligenza all'elemento che la trascende, il quale opera la sua graduale trasmutazione da organo della conoscenza formale, cioè la conoscenza dei rapporti tra le cose e gli esseri, in organo della conoscenza materiale, cioè la conoscenza delle cose e degli esseri in quanto tali. Tratto da Meditazione sui tarocchi, volume 2. Detto in altro modo, l'inconscio, invece di scioccare l'intelligenza, si allea ad essa, la compenetra, e questo compenetrarsi li rende entrambi luminosi. Questo si attua sugli incroci o sulle croci, formate dagli opposti, soggettività, oggettività e intelligenza e saggezza. Su queste croci si compie un preciso processo, e cioè si avvicinano gradualmente l'intelligenza e la saggezza inconscia. All'inizio intelligenza e saggezza nulla hanno a che fare tra di loro, comunicano solo attraverso il sogno. Poi però questo processo si estende anche allo stato di veglia e il linguaggio della loro comunicazione diventa quello dei simboli, e qui includiamo anche i tarocchi. Poi intelligenza e saggezza inconscia diventano così strettamente legate da non avere più bisogno neppure dei simboli e si uniscono, giungendo allo stato che Bergson chiama dell'intuizione. Questo processo passa attraverso la coscienza, che quindi offre all'intelligenza un vastissimo mondo di esperienze interiori, al pari di quelle che può compiere nel mondo esteriore. La coscienza è quindi la porta del mondo e permette di passare dal mondo della superficie a quello della profondità. E questo è un ruolo ben conosciuto in tempi antichi, che veniva personificato nel guardiano della soglia. Il ruolo fondamentale della coscienza nel passaggio dal mondo della superficie al mondo della profondità era ben noto nella tradizione. Lo si drammatizzava e concretizzava parlando del guardiano della soglia e dell'incontro con esso. Si attribuiva a questo incontro il ruolo decisivo nel passaggio della soglia, che separa il mondo della superficie dal mondo della profondità. Poiché da questo incontro dipende l'ammissione o il rigetto dell'aspirante. Colui che non riusciva a sopportare la verità su se stesso, rivelatagli dal guardiano della soglia in questo incontro, retrocedeva, cioè decideva di accontentarsi del mondo della superficie, il mondo dell'esperienza esteriore e delle costruzioni dell'intelligenza argomentativa, mentre colui che aveva il coraggio dell'umiltà necessaria per sopportare la rivelazione della verità che lo riguardava oltrepassava la soglia ed era ammesso alla scuola di vita esoterica, cioè al mondo della profondità. Il guardiano della soglia figura nella tradizione, compresi i contributi più recenti, sia come una specie di doppio impregnato di tutto il passato dell'individualità in causa, sia anche come un'entità gerarchica dell'ordine degli arcangeli che dispensa il suo insegnamento alla coscienza per mezzo, e questo è solo uno dei mezzi, della proiezione del doppio della personalità aspirante alla profondità. Tratto da Meditazioni sui tarocchi, volume 2. Non so se avete mai letto La storia infinita, ma il guardiano della soglia, il sogno, la coscienza, il fatto di andare in profondità verso un altro mondo, mi fanno pensare proprio a questa teorizzazione dell'autore anonimo, delle meditazioni delle quali io parlo spesso. E non so a voi, ma per quanto mi riguarda, la figura del guardiano della soglia mi inquieta sempre leggermente. Forse è perché questo guardiano mi richiama alla mente i signori del karma, perché nella tradizione con la T maiuscola agisce da amministratore della giustizia della coscienza e al suo incontro non si può sfuggire se si vuole passare dal mondo della superficie a quello della profondità. È attraverso la porta della coscienza che bisogna passare ed è l'intuizione che ci rivela il mondo della profondità, diventando tutt'una con l'intelligenza. Ritorniamo però al nostro arcano della Luna. Perché tutti questi elementi sono importanti per capire la carta numero 18. Ogni arcano, in quanto tale, non è una dottrina, ma un evento che apre gli occhi, che fa sbocciare il senso interiore per vedere le cose in modo nuovo. Ed è proprio di questo che ci parla la carta della Luna. È un monito a non impantanarsi nell'eclisse metafisica che l'intelligenza può incontrare se non si allea con intuizione e coscienza, scendendo nella profondità delle cose del mondo e del microcosmo umano. Come uscire da queste eclissi? O indietreggiando, facendo un passo indietro, come il gambero, nella subintelligenza, o avanzando nella superintelligenza, elevandosi in volo verso il cielo, ma certamente non costruendo torri di Babele, né latrando o ululando furiosamente all'astro della luce riflessa. Ecco uno dei possibili significati di questo arcano, che trovo così enigmatico e affascinante e che da sempre amo. Dei quattro Ayot della Cabala, dei quattro animali sacri dell'ermetismo, l'aquila, l'uomo, il leone e il toro, ne ritroviamo tre fra i segni dello zodiaco, il toro, il leone e l'uomo o l'acquario. Non vi troviamo l'aquila. Il posto dell'aquila nel cerchio zodiacale è occupato dallo scorpione. Là, dove potrebbe esserci l'aquila, il principio di elevazione, si trova lo scorpione, il principio dell'indietreggiamento e del suicidio. Ora, il 18° arcano dei tarocchi è quello dell'aquila e dello scorpione, l'arcano della sostituzione dell'una con l'altro, perché il gambero della carta dell'arcano, la luna, ha lo scorpione come suo prototipo e come sua meta. L'intelligenza che ha preferito l'indietreggiamento al volo deve inevitabilmente giungere all'impasse dell'assurdità, per esempio l'assurdità di cui abbiamo detto prima, e l'assurdo è il suicidio dell'intelligenza. Ecco dove va l'intelligenza gambero, quando rinuncia a diventare intelligenza aquila. Il 18° arcano ci chiede: vuoi scegliere la via dell'aquila, che si innalza al di sopra delle antinomie, o la via del gambero, che indietreggia, fino ad arrivare all'assurdo totale, cioè al suicidio scorpionico dell'intelligenza? Questo è il punto, il messaggio della volontà umana, del 18° arcano maggiore dei tarocchi. Tratto da Meditazioni sui tarocchi, volume 2. La luna si ritrova anche nelle carte Lenormand e nelle carte che ho disegnato per me e per questo podcast. Ne ho parlato nelle due puntate precedenti di Tarot. E così come ho fatto per la puntata della morte, voglio prendere tutte le carte della Luna che posseggo e metterle insieme, per scandagliare i mille volti di questo satellite che così tanto mi affascina e per far spiccare il volo alla mia intelligenza, o almeno lo spero. Nel viaggiare attraverso le carte della Luna possiamo decidere un punto di partenza. Se osserviamo per esempio la Luna disegnata da Pamela Coleman-Smith nel mazzo Rider-Waite, ci affacciamo ad uno spiraglio che ci porta nel suo mondo onirico. Come dicevamo precedentemente, la comunicazione prima, tra intelligenza e saggezza inconscia è proprio il sogno. E siccome Pamela traeva ispirazione per disegnare le carte dalla musica di Debussy, più in particolare probabilmente dal movimento che si chiama Clair de Lune, vi consiglio di incamminarvi nel vostro percorso attraverso le carte della Luna, scegliendo la musica che vi ispira maggiormente. La Luna fa parte del regno dell'immaginazione e, come ora sappiamo, porta con sé un particolare tipo di luce. Per far sì che l'intelligenza prenda il volo e che si superi la soglia verso il mondo della profondità, può essere interessante utilizzare la Luna insieme ad altre carte dei tarocchi che portano anch'esse una luce, come il Sole o l'Eremita, per esempio, e capire come la Luna può rischiarare aspetti di queste carte con il suo brillio così particolare. In questo periodo mi capita spesso di vedere online notizie che riguardano manoscritti medievali. Sono disponibili in digitale enormi archivi di codici miniati, spesso misteriosi, e spesso scritti da monache e da donne erudite del Medioevo, addirittura in lingue romanze ormai totalmente scomparse. Sì, sì, mi riferisco proprio al pazzesco manoscritto Voynich, del quale ho parlato sulla pagina Facebook ufficiale di Tarot. La condivisione di queste antiche intelligenze mi affascina moltissimo. In alcune di queste opere meravigliose esistono mappe di un mondo ormai scomparso, che riverbera però attraverso le pagine dipinte di questi volumi fantastici, in ogni senso possibile, che è vicino per meraviglia, nostalgia e stupore al sentimento di trasporto e alla fascinazione profonda che provo guardando la Luna e tutti i fenomeni ad essa legati. La sua flebile luce spesso fa brillare dettagli insoliti, impossibili da vedere la potente luce del Sole, e questo astro pallido e dall'umore ciclico ha il potere, a parer mio, di far riemergere saperi antichi e preziosi, al pari di manoscritti medievali, in un flusso che allea intelligenza e coscienza contemporanee, svegliandole in modo profondo. Sono sicura che da oggi in poi guarderete la Luna, la guardiana della soglia, con occhi diversi, e sarete pervasi dalla sua luce argentea, fino nel profondo. Tarò torna presto con un nuovo episodio. Nella prossima puntata parlerò della carta del Sole. Potrete prenotare la vostra stesa dedicata e scopriremo insieme nuovi elementi delle carte e delle vostre vite. Grazie per avermi accompagnato nel viaggio di oggi. Siete su Tarò. Tornate ad ascoltarmi e a scrivermi di voi. Io sono Cristina. E vi aspetto per condividere un altro pezzo di cammino alla scoperta di voi stessi. Tarò è un'idea originale di Cristina Federica Sarcinella, che sono io, studiosa di carte ed energie da più di un ventennio. Cristina, che sono sempre io, propone seminari a tema, consulti individuali su richiesta, realizzazioni di mappe karmiche e approfondimenti personalizzati. Volete saperne di più? Siete curiosi? Scrivetemi. Cristina Sarcinella @gmail.com